la nostra riflessione adesso, in questo giorno di Pentecoste, vogliamo, come dicevo all'inizio, raccogliere il percorso che abbiamo fatto questa mattina, che è un po' una preparazione anche a ciò che vivremo, atteso da 9 anni ormai, sabato prossimo, l'inaugurazione della casa di comunità. E allora ci siamo chiesti, ma di case si parla molto nella Bibbia? Abbiamo scelto gli Atti degli Apostoli, che è il libro di questo tempo di Pasqua. Il tempo di Pasqua, sapete, si conclude oggi, proprio oggi, nel 50° giorno dalla Pasqua. Oggi, solennità appunto di Pentecoste. E allora in San Paolo, negli Atti degli Apostoli, abbiamo trovato almeno 6 case che ci dicono qualcosa del fare comunità, perché la casa è un segno, ma segno appunto di ciò che si vive e si opera all'interno di una comunità che noi chiamiamo Chiesa. Allora, siamo partiti con la casa sulla via di Damasco. Mi pare fosse il gruppo che è partito da più lontano, sotto l'acqua, attraversando i boschi da Beita. La casa di Damasco. Certo, sulla via di Damasco, dove Paolo incontra quel Gesù che perseguita, non c'era una casa, ma il riferimento era alla casa di quel cristiano al quale Paolo, Saulo, viene affidato. Si chiamava questo Anania. E Anania, questo cristiano al quale il Signore dice: ti verrà incontro un uomo, si chiama Saulo, e dice: ma come? È una peste questo uomo, e tu lo affidi proprio a me? È lui che deve fare un po' da padrino, figura padrino della madrina, cioè lui che deve introdurre al messaggio di Gesù Saulo. E quindi la sua casa diventa la casa della conversione. In una comunità si è sempre in stato di conversione, cioè seguire sempre più il Signore Gesù. Ci sono tante resistenze, tante porte chiuse, magari come nel Vangelo, la sera di quel giorno, era Pasqua per Giovanni, a porte chiuse, dove erano spraccati gli apostoli per timore, per paura, arriva Gesù e dice: pace. Quindi la prima casa ci indica la necessità della conversione. La seconda casa, eravamo a Precornelli è l'ultima, Montebello, la casa di Lidia, questa signora, che è una signora particolare, che appunto gli Atti degli Apostoli ci presenta, e abbiamo visto in questa casa la casa della evangelizzazione. Cosa fa Lidia? Chi era Lidia? Una commerciante di porpora. L'abbiamo trovata in una delle messe del mese di maggio, tra l'altro, questa prima lettura, Oggi noi diremmo era un'imprenditrice. Pensate, a quell'epoca le donne non erano molto considerate, anche se comandavano sempre loro, ma a livello pubblico, lei un'imprenditrice, quindi immaginiamoci. E chiama Paolo appunto, nella sua casa, e lui annuncia il Vangelo. Esiste una comunità, perché? Perché c'è sempre bisogno di prendere in mano il Vangelo, la casa della evangelizzazione. Ci siamo poi spostati a Salvano, dove Lucia ha abitato un momento, e lì che casa abbiamo trovato? La casa di Aquila e Priscilla, che al di là dei nomi che sembrano due femmine, erano marito e moglie. Aquila era il marito, Priscilla la moglie. Questi due accolgono anche loro Saulo, gli apostoli, eccetera, nella loro casa, e diventano questa coppia, questa famiglia, un aiuto all'apostolo. Perché? Perché gli danno una mano. Tra l'altro, veniamo a sapere da quel brano il mestiere che faceva Saulo, cioè era fabbricatore di tende, costruiva le tende. Paolo da giovane, diciamo, faceva questo mestiere, ed è proprio qui nella casa di Aquila e Priscilla che veniamo dagli Atti degli Apostoli a sapere il suo lavoro, perché dice il testo che Paolo faceva quello che anche Aquila e Priscilla facevano, cioè i fabbricatori di tende. C'è bisogno nella casa, che è la comunità, anche di braccia, di cuore, di testa, di energie. quindi di un aiuto anche concreto, se io penso a tutto ciò che si è mosso in questi periodi intorno alla casa, alla torre, eccetera, anche concretamente, e a ciò che stiamo muovendo in questa settimana che deve raccogliere un po' tutte le fila, davvero tanto aiuto. Poi un'altra casa, la casa la numero 4, eravamo a Carosso, la casa, c'eri anche tu Vale a Carosso, cosa c'era a Carosso, che casa avete visto? Non è una parolaccia, Troade, era una città, no, lei si vergognava un po' a dirlo, ma allora la casa a Troade, che era appunto una città anche questa dell'Asia, dove veniamo a sapere che Paolo si reca in questa casa per spezzare il pane, è il modo antico per dire fare Eucaristia. C'è una casa che è la comunità in cui noi continuamente spezziamo l'Eucaristia, come stiamo facendo adesso, celebrando l'Eucaristia, sta facendo ciò che facevano a Troade. Quindi una comunità vive e va avanti perché c'è un pane che ci nutre ed è il pane appunto del cammino, è il pane dei pellegrini. Tra l'altro è in questo brano che c'è un particolare strano. Si viene a sapere qui nel racconto che un giovanetto, mentre Paolo continuava a predicare, a parlare, di nome Eutico, si addormenta. A volte noi diciamo che il brillante fa dormire anche Paolo, che era Paolo, faceva dormire anche lui. Quindi questo giovane che è lì, dice il testo, si assopì in un sonno profondo, solo che si era addormentato su una finestra e a un certo punto nel sonno è caduto in terra ed è morto. E poi Paolo ovviamente non poteva lasciarlo lì, era stata la sua predica farlo addormentare e morire, quindi vabbè, potevano fare questo, lui lo rianima. D'altro, mentre preparavo, mi veniva in mente che mi hanno raccontato che quando diversi anni fa si è restaurata questa chiesa, il papà di Donatello, tuo papà si era addormentato su quel cornicione nella pausa pranzo, e poi hanno mi ha raccontato così che per timore che magari girandosi o svegliandosi anche lui cadesse, calcolate che vi sono 30 metri, allora l'avevano agguantato bene, poi l'hanno svegliato in modo che non cadesse. Vabbè, è un inciso per ricordare che queste cose capitano, insomma. Quindi questa era la quarta casa. La quinta, siamo andati nella città di Filippi, eravamo a Brocchione. E qui cosa succede a Filippi? Che è il Vangelo per la libertà. Perché? Perché a Filippi vengono incarcerati Paolo e Sila, nella notte c'è un terremoto che sconquassa il carcere e quindi Paolo e Sila potrebbero fuggire. Il carceriere, come vede che i prigionieri potrebbero fuggire, prende la spada per uccidersi. E Paolo lo firma dicendogli non farti male, siamo ancora tutti qui. Il carceriere, stupito di questa cosa, dice ma questi sono proprio fuori, cos'è che li abita, cos'è che li muove? E poi addirittura il carceriere si metterà a curare le ferite, a fasciare le piaghe di Saulo e Sila, li inviterà a casa sua dove chiederà di essere battezzato. Ecco, il Vangelo che Paolo annuncia è davvero il Vangelo per la libertà, non per il carcere, per la libertà. L'ultimo, da Precornelli, la casa a Roma. Paolo, sappiamo che arriverà a Roma, là sarà un po' agli arresti domiciliari, ci sarà anche Pietro nel carcere Mamertino, ma anche quello diventa un'occasione per portare il Vangelo fino ai confini della terra, perché Roma rappresentava proprio l'arrivo di tutte le genti. E allora questo ci dice che il Vangelo non è solo per qualcuno, ma per tutti. Vedete allora che queste sei case, Filippi, Troade, eccetera, Roma, Damasco, ci dicono l'essenza del nostro fare casa, del nostro fare comunità, nella forza dello Spirito Santo. Il Vangelo è per tutti, il Vangelo ci chiama a conversione continua, il Vangelo è per la nostra libertà, il Vangelo diventa aiuto concreto, il Vangelo ci fa spezzare la comunità, ci fa spezzare l'Eucaristia, È tutte queste dimensioni che poi raccogliamo proprio nella seconda lettura di oggi, laddove San Paolo dice cos'è la Chiesa: è come un corpo in cui le varie membra ci sono, ma tutte lavorano per lo stesso corpo. Perché è impensabile che la mano vada da sé, l'occhio vada dall'altra parte, il piede in su e l'altro in giù. Cioè tutti concorrono al bene del corpo. Quindi Paolo, che utilizzava molte immagini per parlare del corpo della Chiesa, era partito con l'immagine agricola, dicendo che uno semina, uno semina, uno pianta, uno irriga, ma è Dio che fa crescere, è Dio che fa crescere. È arrivato poi all'immagine della casa, dicendo che la comunità, il cristiano battezzato proprio per lo Spirito è casa, è tempio di Dio. E arriva poi a usare l'immagine somatica, il corpo, un unico corpo, tante membra. Vedete allora che anche inaugurare dei muri ci fa andare al senso del fare comunità. Ecco perché questa voleva essere un po' una propedeutica, una introduzione a ciò che vivremo proprio anche esternamente e con la presenza del Vescovo Francesco, che è garante del Vangelo, presente sulla nostra terra di Bergamo, che vivremo settimana prossima. Nella forza dello Spirito noi chiediamo davvero di fare casa così, di costruire comunità così, con queste diverse case che concorrono al bene di tutti.